sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 4 minuti del mattino, eccoci ancora di nuovo qui. Buongiorno ascoltatori, il demone del tardi. Oggi è giovedì, è un giovedì 11 novembre e come avete sentito, come ormai vi è chiaro, manifestare sì, ma lontano dai centri storici. Quindi, se ho capito bene, sabato prossimo i No Pass, se vorranno manifestare, si dovranno radunare nelle campagne di Binasco, meglio se in notturna, praticamente un rave party, non fosse per il fatto che al rave party si balla. Qui invece bisogna stare immobile, manifestare da fermi, che è un po' come fare i 100 metri, ma piano. Comunque si può fare, dai, volendo poi la CGIL la si può assaltare anche da Binasco, non in presenza ma con le catapulte, diventa più una questione di balistica e di mira, ma si può fare. E comunque mannaggia che sfiga le periferie, già non è che se la passassero benissimo e adesso si ritrovano pure l'ingorgo dei No Pass, e mica solo loro, perché se i provvedimenti del Viminale riguardano tutte le manifestazioni, nell'ora di di punta, altro che ingorgo in periferia, davanti in Opass, dietro i sindacati, a seguire gli studenti e in coda gli abbonati di DAZN, più incazzati di tutti perché non possono più guardare due schermi contemporaneamente, perché DAZN deve aver recepito le indicazioni di Gallera: attenzione, per infettarsi bisogna guardare due schermi contemporaneamente. Vabbè, dai, che vuoi che sia, se ci sarà casino in periferia almeno si potrà fuggire in centro finalmente a fare shopping. I titoli dei quotidiani di oggi sono in gran parte su questo tema. Mattarella accusa le piazze Novax, La Stampa: basta violenza Novax, La Repubblica, anche questo un virgolettato dalle parole di Mattarella. Mattarella e No Pass, violenze inaccettabili, più contagi nelle piazze Novax, altro virgolettato dal discorso di Mattarella. E ancora Inter occasione Raspadori non c'entra con le parole di Mattarella, anche se sarebbe stato suggestivo che avesse lanciato la bomba di calciomercato. E poi il giornale ha anche il successore di Mattarella: Draghi resti premier, a parlare naturalmente Silvio Berlusconi, oggi intervistato e incoronato da Augusto Minzolini sulle colonne del giornale di famiglia. Come avete visto dai titoli, sembra quasi che i quotidiani oggi si facciano schermo con le parole di Mattarella, che pone una ragione sanitaria principalmente per quanto riguarda le decisioni del Viminale, che non sono ancora certe, come avete sentito la circolare non è ancora stata emessa e quindi si attende una specifica alle indiscrezioni che arrivano da ieri. Ragione sanitaria per Mattarella, ma che in realtà si tratti di una questione di ordine pubblico e di tutela delle attività economiche, lo si è capito anche dalle parole che avete ascoltato anche nel nostro giornale radio di Carlo Sibilia, a cui è sfuggito, ma come dire, con chiarezza intenzionale, che le ragioni probabilmente sono altre. Un provvedimento che probabilmente sarà erga omnes, uso anch'io il latinismo che ha usato Luigi Ambrosio, perché mica posso essere da meno di Luigi Ambrosio, e quando il provvedimento diventa erga omnes, siccome molti erano d'accordo se si trattava dei no pass, adesso molti, magari anche un po' di quelli che erano d'accordo, cominciano ad avere dei dubbi e qualcuno addirittura delle grosse preoccupazioni. Si torna a scrivere di dittatura, di colonnelli, magari anche un po' meno, facciamo magari sottotenenti, insomma si ripropone in modo plastico e immediato quella polarizzazione che ha caratterizzato e sta caratterizzando il momento. Una polarizzazione di cui parla Marco Revelli in una bella intervista che gli è stata fatta dall'Huffington Post. E allora, per provare a uscire dalla logica necessaria a tutti i costi della polarizzazione, vediamo l'analisi che fa Revelli, che dice nell'intervista che gli fa dal Gisa Marocco: dobbiamo augurarci che le vaccinazioni, la terza dose e il Green Pass allentino la pressione del Covid, abbassando la temperatura della società e della radicalità del conflitto tra Novax e Provax. Al momento lo scontro non sembra mediabile attraverso il dialogo e la razionalità. Da un lato c'è uno zoccolo duro irrazionale e non convincibile, dall'altro un'intolleranza per certi versi deprecabile che sta crescendo. Sulla frattura creatasi nella società e gli scenari futuri, Revelli dice che se il virus mollasse la presa potremmo rientrare in un contesto discorsivo, altrimenti temo un irrigidimento delle misure da parte delle autorità e un peggioramento della ribellione da parte degli irriducibili. Le strade delle nostre città potrebbero trasformarsi in palcoscenici di un conflitto permanente. Lo scontro si sta polarizzando in maniera così marcata perché non ha a che vedere con la sola opinione, bensì con quella che Revelli chiama la biopolitica, ovvero con questioni biologicamente vitali, con la sopravvivenza delle persone. E allora la giornalista della Huffington Post gli chiede oggi richiamandosi all'intervista che il sindaco di Trieste ha fatto ieri con il Corriere della Sera a proposito di polarizzazioni, quando diceva siamo leggi speciali come ai tempi delle BR per le manifestazioni dei Green Pass, a mali estremi, estremi rimedi. Bene, riprendendo le dichiarazioni del sindaco di Trieste Di Piazza, a Revelli viene chiesto che cosa ne pensa e lui dice: in questo caso direi che chi semina vento raccoglie tempesta. Il primo cittadino di Trieste appartiene a quella destra che ha a lungo flirtato con le aree prima ostili alle chiusure e poi al Green Pass. Il fatto che ora invochi misure da guerra civile mi sembra quantomeno fuori dalle righe. Intanto gli viene detto: Novax e No Pass continuano a riempire le piazze italiane. Con loro, dice Revelli, il dialogo è impossibile. L'uso della razionalità e la logica, generalmente condivisa, falliscono. Questo accade perché destituiscono di valore i numeri, i nessi logici e le affermazioni scientifiche, senza badare ad alcuna evidenza empirica, ma sulla base di un mero principio di diffidenza. Se sostengono che tutti i dati sono falsificati e che tutte le autorità mediche non sono credibili, ad essi preferiscono l'evocazione di elementi magici o di guru discutibili, e dunque non si può sperare di arrivare a un punto di mediazione. Adalgisa Marrocco gli dice: non mancano esempi estremi anche sul fronte opposto. Per esempio, il governo di Singapore ha annunciato che non pagherà più le cure mediche a chi non si vaccina per scelta. Si tratta di aberrazioni, dice Revelli, è solo la dimostrazione che la crisi della ragione rischia di essere trasversale, coinvolgendo sia un estremo che l'altro. Vediamo che da una parte c'è chi definisce schiavi e massa di utili idioti venduti al sistema tutti coloro che si vaccinano, dall'altra c'è chi pensa che sia ammissibile cacciare da un pronto soccorso una persona bisognosa di cure. Tutto questo si sta verificando perché la pandemia ha toccato i nervi scoperti della nostra società. E allora gli si chiede di approfondire questo concetto e Revelli dice: siamo stati traumatizzati dalla scoperta che scienza e tecnologia non erano onnipotenti. Dopo 2 anni di pandemia, le società altamente tecnologizzate hanno dovuto accettare di essere ancora vulnerabili di fronte alle nuove ondate del virus. A questo si aggiunge il fatto che ormai da anni il mondo vive la crisi dell'autorevolezza e della diffidenza verso tutte le elite, da quelle politiche passando per quelle culturali fino a quelle scientifiche. Ogni sicurezza è caduta nella nuvola epistemologica, nulla è vero, e se nulla è vero ognuno costruisce la propria verità e la erige a legge di comportamento. E qui Revelli restituisce, come dire, i fatti di questi giorni, e lo specifico del fronte Provax e Novax, ad un contesto culturale di riferimento e alle fragilità e alle smagliature di un contesto culturale di riferimento che da anni ormai sta perdendo alcuni elementi di condivisione di base. Questa cornice viene restituita poi nuovamente al momento specifico, esattamente come accade per i Novax, dice Revelli. Il proprio pensiero e il proprio desiderio si tramutano in totale assenza di responsabilità nei confronti degli altri, noncuranza rispetto al rischio di contagiare il proprio vicino di casa o il proprio parente. Il corpo è mio e ne faccio ciò che voglio, nella forma più devastante, in base a un narcisismo autoreferenziale ed egoistico. Si tratta dunque di un individuo che non riesce a riconoscere l'altro e le sue ragioni. Gli viene chiesto ancora: essendo la crisi della ragione trasversale, si tratta di una mancanza di riconoscimento verso l'altro che coinvolge anche le forme di estremismo pro-vax? E Revelli dice: è la crisi della modernità, la stessa di cui 4 secoli fa aveva già parlato Hobbes, spiegando che quando qualcuno pretende di esercitare lo ius in omnia, cioè il diritto su tutte le cose, il risultato non può essere che la guerra di tutti contro tutti. Ognuno, preso dal desiderio di espandere all'infinito il proprio io, finisce per entrare in conflitto con chiunque gli sta intorno. Noi assistiamo esattamente a questo paradigma associato alla disillusione di una società stanca di anni di bugie ordite dalla finanza e dalla politica. La tragedia è che oggi vediamo i frutti di tutto questo sul terreno biopolitico, dove in gioco c'è la sopravvivenza delle persone. Se si sbaglia bersaglio è la catastrofe. Così dice Marco Revelli, che cita Hobbes, e volendo ci aggiungo un pezzo pure io, parafrasando Hobbes, e per titolare la situazione del momento potremmo dire che Homo e homini Covid, o Covidi per usare usare il genitivo richiamando le indimenticabili parole di Angela da Mondello. Riprendendo il filo invece del di quanto troviamo sulle prime pagine dei giornali, vi leggo per esempio tra le altre questa dichiarazione, una dichiarazione che dice il principio che nessuno debba essere lasciato indietro non è e non deve essere in discussione. Quello di milioni di italiani sotto la soglia di povertà è un dramma sociale che richiede risposte adeguate. Vi faccio un quiz, chi ha pronunciato queste parole? Maurizio Landini della CGIL, le ha pronunciate Bersani oppure Berlusconi? Bravi, avete indovinato, le parole sono niente meno che di Silvio Berlusconi. Udite udite, incredibile incredibile, oggi intervistato da Augusto Minzolini sul Giornale di Famiglia, in un come dire primo atto di incoronazione pregressa di Berlusconi al Quirinale, un Berlusconi che ci informa di essersi messo a dieta molto bene e che viene presentato da Minzolini come A, uno dei fautori del governo Draghi, B, il primo garante della governabilità, C, un esponente di punta dei popolari in Italia con un curriculum dei popolari in Europa, insomma con un curriculum come questo è evidente che Berlusconi abbia tutte le carte in regola per essere il prossimo presidente della Repubblica. Non ci addentriamo più di tanto nell'intervista a Berlusconi, che è un'intervista di maniera in cui argomenti eclatanti ne appaiono pochi, ma restando sulle prime pagine dei giornali, visto che la giornata è un po' degli indovinelli, è venuta fuori un po' così, indovinate chi c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? Bravi, avete indovinato, proprio lui, Matteo Renzi. Ecco le email per pilotare TG e Talk, accordi, struttura Delta, accordi con Rai e Mediaset per il voto, e il racconto del tentativo di indirizzare e creare più clima, patto con Orfeo, controllo scalette la 7, sguardo su Gruber, Floris, eccetera. Siamo sempre nel contesto dell'inchiesta Open, ma dove la notizia vera, cioè no, la notizia vera, la notizia eclatante piuttosto, è un'altra, e la troviamo tra le righe sia sul Fatto Quotidiano sia su Repubblica, che ugualmente riprende l'argomento. E qual è la notizia? Tenetevi forte, la notizia è che Renzi aveva problemi con le donne, e addirittura con le donne tra i 25 e i 44 anni. Mamma, che dramma che deve essere stato e che deve essere questo per Renzi, narciso com'è, lo dice lui: abbiamo problemi con le donne, lo scrive a Carrai, dobbiamo puntare sul mondo dei femminili, capire che cosa fare sui femminili dove siamo più in difficoltà sulla base, dice Renzi, del mio scarso appeal sulle 25-44 anni, coordinare le uscite in tutti i femminili alla luce dei sondaggi su cui possiamo fare affidamento. Insomma, quello sì che era un vero problema per Renzi, scarso appeal nei confronti delle donne, che poi, come dire, avesse l'1 o il 2% era un problema evidentemente minore. Repubblica, che ugualmente parla di Renzi, perché anche il Copasir ha deciso di occuparsi di quanto emerso dall'inchiesta sulla fondazione Open. Ne scrive Giuliano Foschini: il senatore Matteo Renzi, già membro della Commissione Affari Esteri e Difesa, con il suo lavoro e dunque con i rapporti economici e diretti con organizzazioni vicine a stati esteri, può aver messo a rischio la nostra sicurezza nazionale, punto di domanda, rivelando per esempio particolari di cui è venuto a conoscenza durante la sua esperienza in Italia da parlamentare o da primo ministro. Si fa riferimento naturalmente alle frequentazioni con l'Arabia Saudita, ma non solo, ma il Copasir ne vuole sapere di più anche sul Movimento 5 Stelle. Ha avuto, seppur 11 anni fa, rapporti economici con uno stato estero, cioè il Venezuela di Chavez? Davvero è stato direttamente sovvenzionato, come racconta oggi un vecchio dirigente del governo di quel paese? Le due domande, scrive Foschini, con molta probabilità resteranno tali, nel senso che le risposte, qualsiasi esse siano, sono difficili da trovare, quasi impossibili possibili da provare, ma il dato politico è che ieri sono state ufficialmente poste. Il COPASIR, il Comitato per la Sicurezza, ha infatti chiesto alla Procura di Firenze, che indaga sulla Fondazione Open, e a quella di Milano, che ha lavoro sulla presunta donazione venezuelana ai 5 Stelle di Gian Roberto Casaleggio, se dalle indagini emergano elementi che possano mettere a rischio la sicurezza nazionale. Una sicurezza nazionale che intanto è messa a rischio non solo dal Covid, ma l'avete sentito anche, aiuto, dal nuovo focolaio di aviaria in un allevamento di polli che sta nella zona di Ostia a Roma. Il primo provvedimento sarà quello di proibire le manifestazioni dei polli, che potranno manifestare solamente immobili in sit-in e lontano dai centri storici. L'altra alternativa è quella di richiamare in servizio il carro armato di Pordenone, che già aveva fatto il suo mestiere quando aveva attaccato le galline poco prima dell'estate. Ma a proposito di emergenze nazionali, c'è anche Libero che oggi a pagina 16 lancia l'allarme: salviamo il bombardino da bere nei rifugi, vogliono fare l'alcol test agli sciatori, a rischio il tradizionale liquore in quota. E quindi, mannaggia, non possiamo nemmeno farlo adesso con la direttiva del Viminale, sennò ci sarebbe da dire scendiamo immediatamente in piazza per salvare il bombardino da bere nei rifugi minacciato dall'alcol test agli sciatori. Lo dico anch'io che sono astemio, certo. Poi dovremmo metterci in coda dietro agli abbonati di DAZN, agli studenti, ai lavoratori e poi ai no pass che stanno davanti a tutti per manifestare in quell'unico piccolo spazio in cui lo si potrà fare. Altra notizia che si trova oggi sui quotidiani è che, voilà, improvvisamente, vi ricordate ieri l'allarme, l'aumento del prezzo del gas, di colpo puff si è abbassato il prezzo del gas, meno 11% nell'arco di 24 ore, perché il meccanismo ormai l'abbiamo capito e viene ulteriormente rispiegato oggi sui giornali, perché Putin ha deciso di aprire i rubinetti. La cosa funziona così: quando Putin chiude il rubinetto del gas vanno alle stelle i prezzi nell'Unione Europea, quando Putin invece apre i rubinetti, improvvisamente il prezzo torna basso, che è un po' la stessa cosa che sta facendo, e qui la questione è veramente più seria, con i migranti. Oggi si scrive molto di quello che sta accadendo al confine tra Polonia e Bielorussia, sulla pelle dei migranti, è il titolo della Stampa, onda di profughi, crisi tra Bielorussia e UE. Siamo sulla invece sulla prima di Repubblica, e il tema è anche oggetto dell'editoriale di Avvenire di oggi, che in taglio alto mette le parole di guerra tra Varsavia e Minsk. Dopo vedremo e leggeremo anche il reportage dell'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro proprio sul confine, ma intanto appunto con il gas e i migranti sono un po' il bastone e la carota di Putin utilizzati nei confronti dell'Occidente. Oggi si scrive anche di nuovo della manovra economica, il titolo principale in taglio centrale scelto per esempio dal Corriere della Sera: manovra, un freno ai partiti, Draghi nessuna correzione, il sussidio di cittadinanza, terminologia di nuovo conio per il Corriere della Sera, calerà al primo rifiuto di un lavoro, sarà bloccato al secondo. Se poi avremo tempo vedremo anche nel merito quali sono state le decisioni che sono state prese nello specifico sul reddito di cittadinanza. Il Corriere della Sera, che in prima ricorda anche un anniversario tragico e storico per l'Italia, perché sono 70 anni dalla alluvione del Polesine, quella notte che la piena del Po cambiò per sempre il Polesine, avveniva nel 1951, e oggi ricorda quello che accadde in quella notte di alluvione Gian Antonio Stella. Ancora ci sono i veti che continuano a bloccare la COP26, si tenta un accordo in extremis, più passano i giorni e più l'accordo è tendenzialmente al ribasso. La notizia è dalla prima di Repubblica, che racconta anche che Sergio Leone, un film di Sergio Leone, per la prima volta verrà doppiato in lingua Navajo, ovvero per un pugno di dollari. Il nuovo titolo è Beso da Jin Lai. Perdonatemi, la mia confidenza del Navajo è estremamente precaria, però ci tenevo a pronunciarlo, così Luigi Ambrosio ha usato solamente l'espressione latina, io ho usato la stessa espressione latina e pure quella Navajo, e quindi mi porto sul gradino più alto del podio. Naturalmente si scrive molto del caso Dazon sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, la manovra anche nel titolo del manifesto, non mi sbilancio, manovra in alto mare, Palazzo Chigi propone il ritorno in CDM per le modifiche, ma i partiti vanno all'assalto e Draghi ci ripensa, due settimane dall'approvazione la legge di bilancio non è ancora in Senato, i nodi irrisolti dal reddito di cittadinanza alle tasse, dalle pensioni ai super bonus, insomma la situazione che già in parte vi descrivevamo ieri e che oggi trova conferma. Poi ci sono gli altri nodi che sono quelli delle concessioni balneari, quello dei tassisti che adesso minacciano anche loro di scendere in piazza e quindi si accodano alla coda già lunga di quelli che vorrebbero protestare ma che saranno incanalati in un unico buco in cui si potrà protestare. Dalla prima del Messaggero anche l'emergenza nazionale, un'altra emergenza nazionale che non è né il Covid né la viaria né il bombardino proibito, bensì quella della nazionale di calcio, perché si è fermato Ciro Immobile, niente Svizzera, poi salta anche Lazio-Juve, ma la partita con la Svizzera di venerdì è quella, come sapete, decisiva per la qualificazione ai mondiali per quanto riguarda l'Italia. Ancora il titolo del Sole 24 Ore riguarda il bonus casa, subito i controlli, in arrivo un decreto legge per incrociare i dati delle fatture e quelli bancari ed evitare le frodi, proroga del 110% per le villette, con le quali la tutela delle villette se rispettano una nuova tempistica di lavorazione. Dalla prima di domani invece come affrontare in modo serio la transizione ecologica, per fare sul serio la transizione ecologica aboliamo il super bonus, eccolo qua, da una parte avevamo la conferma ribadita del 110% per le villette, dall'altra domani che chiede l'abolizione del super bonus. Il vertice COP26 di Glasgow si complica, scrive Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente, sulla prima di domani, perché i governi prendono impegni a lungo termine senza fare nulla nel breve, in nome del Green. In Italia i partiti difendono un sussidio che beneficia pochi ma non l'ambiente. E poi sulla prima di domani l'editoriale che oggi è firmato da Gianfranco Pasquino e che riguarda che cosa? Ancora una volta Matteo Renzi, il problema etico coi redditi del senatore Matteo Renzi, conto correnti e consulenze, un tema che dall'altra parte invece viene letto da Maurizio Crosetto di Fratelli d'Italia come la rappresentazione del crollo, addirittura del crollo della democrazia in questo paese, ovvero la pubblicazione, come dire, dei guadagni di Renzi attraverso la messa in pagina del suo conto corrente. Come evitare un nuovo lockdown? Istruzioni per l'uso sulla prima del Giorno. Crescono i contagi, la metà degli italiani teme nuove chiusure, c'è anche un sondaggio che il Giorno propone, il 35% vuole limitazioni solo per i Novax, Mattarella contro le piazze che contestano il Green Pass, e poi guida alla terza dose, l'effetto potrebbe durare anche 10 anni. Qua si riprendono le parole dell'immunologo del CTS Abrignani, che ieri prospettava questo tipo di ipotesi sul intervistato dal Corriere della Sera, una terza dose che sarà come dire l'unica chiave per ottenere il Green Pass d'ora in poi in Francia per gli over 65, come ha detto ieri sera Macron durante il suo discorso alla nazione. Macron che però ha detto un'altra cosa che troviamo sulla prima del Sole 24 Ore: la Francia avrà nuove centrali nucleari, le ha annunciate appunto il presidente francese ieri sera durante il suo discorso alla nazione. Direi che al momento ci fermiamo qua perché sono le 8:30, non abbiamo ancora letto niente se non l'intervista di Revelli da cui siamo partiti, e tra poco allora ci trasferiamo sul confine tra tra Polonia e Bielorussia, ripartendo dal racconto di Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. It's a new day, it's time to stretch, canta l'allegro motivetto con cui riapriamo la seconda parte del Demone del Tardi. E immediatamente devo chiedere scusa, devo fare atto di contrizione, inginocchiato sui ceci, chiedo perdono perché involontariamente ho finito anch'io per diffondere notizie false. Mi fanno notare giustamente che non è giovedì 11, mannaggia, mi sono portato avanti troppo con il lavoro, mercoledì 10, domani sarà giovedì 11, quindi per evitare ulteriori disorientamenti nel paese è utile rimettere i puntini sulle i per quanto riguarda il calendario. Nel frattempo l'avete sentito anche nel giornale radio, c'è stato uno sbarco questa notte di 400 migranti che sono stati soccorsi e condotti al porto di Pozzallo. E questo che cosa significa? Potrebbe significare che si è vaccinata la figlia della Meloni, perché come sapete dallo studio dell'Istituto di Immunologia di Fratelli d'Italia, se la figlia della Meloni non si vaccina non si permette ai migranti di sbarcare, essendo sbarcati se ne deduce che invece la vaccinazione ci sia stata. Ma lasciando perdere, come dire, le facezie di contorno, a proposito di migranti, andiamo su quello che in questo momento è il fronte più delicato e anche drammatico della immigrazione, confine tra Polonia e Bielorussia, il racconto che arriva dall'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro. A 3 ore da una capitale europea, lungo un'autostrada dritta e trafficata, ci sono almeno 2000 persone accampate accanto al filo spinato di confine. Hanno poche tende e ancora meno sacchi a pelo, dormono per terra accanto a legna che brucia senza scaldare, perché qui l'aria è già sotto zero, porta via il calore e si infila nei giacconi come una lama. Già almeno 5 persone sono morte assiderate nell'ultima settimana, altri potrebbero non risvegliarsi questa mattina, tra loro ci sono anche bambini di 2 e di 3 anni. Eppure da una parte e dall'altra del filo spinato tra Bielorussia e Polonia questa emergenza umanitaria è trattata come un'operazione militare. Il premier polacco Mateusz Morawiecki parla di un nuovo tipo di offensiva con migranti usati come armi. Il portavoce della Commissione di Bruxelles denuncia metodi da gangster, da guerra ibrida. Lukashenko non è da meno. Non voglio lo scontro armato, dice, ma non mi piegherò. Varsavia ha schierato agenti in tenuta antisommossa a pochi metri dai migranti, dichiarato lo stato di emergenza in un'intera regione. Il traffico commerciale è deviato, il valico di frontiera chiuso, le auto dei giornalisti vengono bloccate, elicotteri, carri trasporta truppe, edifici pubblici requisiti per farne caserme avanzate. Già alla fine dell'estate Varsavia ha intuito i piani di Minsk e ha steso chilometri di filo spinato per scoraggiare il passaggio. Negli ultimi 2 giorni la crisi però è precipitata, da piccoli gruppi di 10 o 15 i migranti sono diventati centinaia. I soldati polacchi si danno i cambi, i migranti restano lì sempre più stanchi, perché anche di notte volano gli elicotteri con i riflettori accesi a controllare che non si muovano. Dietro di loro, a tenerli imbottigliati, ci sono le truppe del dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko. Dall'inizio dell'anno, secondo fonti UE, 8.000 migranti sono arrivati in Europa dalla sua Repubblica Assolutista, nuova socia, scrive Nicastro, di una comunità affollata, la Libia ricatta l'Italia da decenni con i profughi africani, dal 2016 la Turchia di Erdogan tiene l'Europa per il portafogli con i siriani, quest'anno il Marocco ha aperto le porte verso l'enclave di Melilla quando ha voluto lanciare un avvertimento alla Spagna, si trattava però sempre di paesi di transito. In Bielorussia il flusso migratorio è stato creato ad arte con con un ponte aereo. Da mesi in Turchia, Siria, Emirati Arabi, Azerbaigian e forse anche qualche paese dell'Africa, le ambasciate bielorusse offrono visti turistici a chi è disposto a pagare una fortuna per una finta vacanza nelle steppe del nord, 10-12 mila euro. Il governo ha anche ridotto il numero di agenzie turistiche autorizzate. In sostanza, Lukashenko starebbe lucrando sui viaggi come un trafficante di uomini qualsiasi. La promessa è di un facile passaggio verso la fortezza europea. Quel che succede dopo è nel racconto di chi è riuscito a passare, come Ali, che racconta: ci hanno portato fino al confine con i pullman, ritirato i cellulari, distribuito dei tronchesini e poi abbandonati nel bosco. Europa, Europa, indicavano con il dito. Arrivati al filo spinato, non abbiamo fatto in tempo a tagliarlo perché dall'altra parte c'erano già i polacchi. Chi ha cercato di tornare alla strada è stato picchiato dai bielorussi e sbattuto di nuovo alla frontiera. Pare, scrive ancora Nicastro, che Lukashenko abbia a disposizione 10-20 mila migranti da lanciare come missili verso la Polonia, ma anche la Lituania e la Lettonia, che a loro volta hanno mobilitato l'esercito. A sperare di passare sono afghani, siriani, iracheni, africani, che non pensavano di essere usati per far breccia nelle contraddizioni dell'Unione Europea. La campionessa dei diritti umani che lascia gente al gelo a due passi da casa. L'ironia del dittatore Lukashenko è acida: colonne blindate polacche si muovono contro questa gente sfortunata, vergogna. In ogni caso noi non ci metteremo in ginocchio. Racconta così Nicastro dalla frontiera tra la Polonia e la Bielorussia. E l'editoriale di Avvenire di oggi, firmato da Fulvio Scaglioni, si intitola Satrapo e Zar giocano duro. Vediamo che cosa scrive Fulvio Scaglione nell'editoriale di Avvenire. Sergei Lavrov, il roccioso ministro degli esteri della Russia, è uno dei veri insostituibili nel sistema di governo di Vladimir Putin e ha fatto ieri una significativa dichiarazione sulla crisi dei richiedenti asilo al confine tra Bielorussia e Polonia. Non dobbiamo dimenticare, ha detto, che le radici di questo problema affondano nella politica che i paesi della NATO e della UE perseguono da molti anni in Medio Oriente e nel Nord Africa, dove cercano di imporre un modello di vita ispirato ai modelli occidentali. Lavrov si riferisce al fatto che la gran parte dei profughi e dei migranti che cercano di penetrare il confine polacco sotto lo sguardo compiacente e spesso sotto la spinta delle guardie di frontiera bielorusse viene dall'Iraq e dal Maghreb. Ma le sue parole fanno il paio con quelle pronunciate dallo stesso Putin alla vigilia del G20 italiano sull'Afghanistan. Allora il presidente russo disse che eventuali aiuti all'Afghanistan avrebbero dovuto essere versati dai paesi che l'avevano occupato per 20 anni. Può anche darsi quindi che dietro la crisi dei richiedenti asilo tra Bielorussia e Polonia e prima ancora tra Bielorussia e Lituania ci sia la mano dei servizi segreti russi, come dice qualcuno. Certo è che il Cremlino, attraverso il regime di Lukashenko, sta usando le ultime emergenze per dimostrare gli esiti nefasti della politica occidentale basata sui criteri dell'ingerenza umanitaria e dell'esportazione della democrazia esercitate discrezionalmente e maldestramente in Afghanistan e poi in Iraq. Può sembrare, scrive ancora Fulvio Scaglione, una questione tutta politica e a tratti una ripicca venata di propaganda. Sia Lukashenko sia Putin però sanno bene che l'Unione Europea non cederà mai a un ricatto, non allevierà le sanzioni contro la Bielorussia, dopo le elezioni truccate del 2020 e il dirottamento del volo Atene Vilnius per arrestare l'oppositore Protasiev, cioè per evitare la pressione dei migranti al confine con la Polonia, cosa di cui peraltro sia l'uno sia all'altro importa molto poco. Il vero obiettivo invece è lavorare sui nervi scoperti e sui nodi irrisolti della UE. Il nervo è quello delle migrazioni. L'Europa ha esternalizzato il controllo dei flussi stringendo accordi con la Turchia e altri paesi, ma all'interno, vertice dopo vertice, pare incapace di prendere decisioni davvero collettive. Il modesto esito del Consiglio europeo di 3 settimane fa, dove si è solo bloccato il tentativo di finanziare coi soldi di tutti eventuali muri antimigranti, ne è la più recente dimostrazione. A questo nervo si aggiunge il nodo, che possiamo così descrivere: i paesi UE più decisi nel rifiutare una politica comune sui migranti, no ad asilo o a protezione internazionale, no alla ridistribuzione interna alla UE di chi arriva, sono quelli dell'ex est europeo, che sono anche i più ostili alla Russia. Una miscela che spiega, a dispetto della piena solidarietà della UE, il comportamento quasi sprezzante della stessa Polonia. Il Parlamento di Varsavia ha approvato un progetto per costruire al confine con la Bielorussia un muro antimigranti lungo 80 chilometri al costo di 407 milioni di dollari. Il governo ha rifiutato la presenza di Frontex, l'agenzia UE per il controllo delle frontiere, e ha preferito fare da solo, schierando sul confine 12.000 soldati, 4.000 guardie, 1.500 poliziotti e 250 funzionari dell'antiterrorismo. Le autorità hanno decretato che nessun civile, quindi nessun giornalista, zero testimonianze, e nessuna ONG, zero assistenza ai migranti, può arrivare a meno di 2 chilometri dal confine con la Bielorussia. Un atteggiamento che rischia di logorare ancora di più i rapporti tra Bruxelles e Varsavia, già messi a dura prova dalle polemiche sul controllo della magistratura e sui pronunciamenti sovranisti della Corte Costituzionale polacca. E in questo, scrive in chiusura nel suo editoriale oggi su Avvenire Fulvio Scaglione, il vero guadagno che il Cremlino può trarre dalla crisi dei migranti, e non pare poca cosa. Insomma, si sta giocando su quel confine una partita geopolitica sulla pelle di queste migliaia di disgraziati imbottigliati tra la promessa di un'Europa a pagamento e un filo spinato con tanto di esercito che li respinge ancora una volta dall'altra parte, dove li stanno, come abbiamo letto, nuovamente bastonando. 8:48 minuti, tempo poco, e non mi dispiaceva tornare per un attimo su una questione che oggi è centrale, che è quella dei centri storici liberati dalle manifestazioni dei Novax, sempre che i provvedimenti del Viminale verranno confermati dalla circolare attesa, che poi magari potrebbe essere delegata nelle decisioni operative ai prefetti. Ma c'è un altro aspetto che riguarda i centri storici, in particolare quello di Milano, una Milano che oggi la stampa titola così: Milano tossica. Di che cosa si sta parlando? Si sta parlando del fatto che all'interno della cornice dorata del centro storico di Milano non c'è solamente lo shopping, ma c'è un fiume di cocaina e tanto stupro. Oggi Monica Serra mette insieme tre fatti e tre protagonisti di queste storie di stupro, cocaina e altre droghe. In carriera ricchi con grande disponibilità di droga e spesso anche di psicofarmaci. Non si tratta più di un caso isolato. Nella deriva milanese dell'ultimo anno ce ne sono stati almeno tre con molti tratti in comune. Dopo l'ex mago delle startup Alberto Genovese ai domiciliari in una comunità di recupero per tossicodipendenti, ora processo con l'accusa di aver drogato con cocaina rosa e chetamina e abusato di due ventenni, e l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, finito in carcere per aver narcotizzato, fotografato nuda e violentato un'universitaria, ma indagato per abusi su almeno altre 5 donne, è stata la volta dell'agente immobiliare della ricca Milano Omar Confaloniere. La notizia l'avete sentita in questi giorni. È in carcere da venerdì con l'accusa di aver drogato e tenuto sotto sequestro marito e moglie per un pomeriggio intero e di aver violentato la donna con la bambina di nemmeno un anno che gattonava incustodita per casa. Anche in questa storia ricostruita dai PM milanesi, fiumi di cocaina, benzodiazepine usate per stordire le vittime e la serialità di cui parlava già il 9 ottobre del 2009 la Corte d'Appello di Milano, che condannò Confaloniere a 3 anni e mezzo di prigione per le violenze su una collega 19enne. E quindi, come dire, questo accade e avviene nel scintillante centro storico di Milano, in questo caso niente DASPO per stupratori e cocainomani. Ultima cosa su cui volevo tornare è appunto il ricordo di quello che accade 70 anni fa in Polesine, che oggi il Corriere della Sera mette in prima pagina, l'alluvione del 1951 che viene ricordata da Gian Antonio Stella, giornalista di quelle terre, e viene ricordata a pagina 30 34 con il racconto di un uomo che visse tragicamente quella notte e che raccontava così: l'acqua saliva sempre, sul camion c'era tutto il gruppo, io ero un po' più in alto perché ero sulla sponda, avevo stretto col braccio sinistro tra i miei figli e mia moglie con l'altra figlia sulle spalle dall'altra parte. L'acqua arrivava, continuava a salire, era quasi alla gola, io continuavo a tenermi stretto, sono passate molte ore, tutti piangevano, io non resistevo più, ma non potevo decidermi a lasciare questo o quel braccio che sarebbero andati sotto i miei figli e mia moglie, non potevo decidermi, finché Giovanni Belinello, come raccontò giorni dopo all'Unità, non riuscì più a resistere, lì in piedi sul pianale appoggiato alla cabina del vecchio Alfa Romeo 85C del 1937 che aveva già fatto una guerra e 14 passaggi di proprietà prima che l'acqua gli bloccasse il motore quella notte su uno dei tanti rettilinei del Polesine a Frassinelle. A un certo punto gli mancarono le forze e cedette. Ho pensato di unirci tutti, raccontava, e di andare tutti sotto tutti insieme, e insieme andarono sotto nell'acqua che inghiottiva il camion fino al tettuccio, la moglie Valentina, 5 bambini, il fratello Mario, sua moglie Nazarena e i bambini loro e altri padri, altre madri, altri figli, per un totale di 84 persone, la gran parte delle vittime dell'alluvione, che furono poi un centinaio. Lui, Giovanni Belinello, portato via esausto dalla corrente, si ritrovò aggrappato a una balla di paglia, sbattuto contro un salice, raccolto infine semisvenuto da una barca dei soccorsi, vivo ma spezzato dentro, aveva perso tutti quanti quelli che aveva cercato di salvare. Alle 8:53 minuti mi preparo a salutarvi e darvi appuntamento per domani, che è sì 19 e 19, arrivederci giovedì 11 novembre. Ma come chiudiamo oggi? Chiudiamo con quella che è una bella esclusiva che Radio Popolare vi propone in questi giorni, l'esclusiva di tre brani in forma acustica che fanno da preludio al nuovo album di Damon Albarn, già leader dei Blur, un album che si intitola The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flow, che esce venerdì 12 novembre. Che bello, quasi un regalo di compleanno, visto che venerdì è il mio compleanno. Un album che è il secondo firmato da solista di Damon Albarn dopo Everyday Robots, che era del 2014. Tre brani appunto che vi proponiamo in esclusiva noi di Radio Popolare in forma acustica. Quello che ascoltiamo questa mattina in chiusura della puntata del Demone del Tardi è questa ballata per pianoforte e voce, ma non solo, che si intitola Royal Morning Blue Acoustic. E allora vi lascio con Damon Albarn, ci sentiamo domani sempre alle 8, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao a tutti e grazie, tra poco Prisma.
Royal morning blue.